del panorama nazionale, ma sicuramente ha una parte importante anche nel panorama internazionale. È una storia di una persona che fin da giovanissimo coglie alcune occasioni per approfondire, studiare e appassionarsi di alcune figure della storia, dell'architettura. Giovanissimo scrive un libro su Giuseppe Pagano, giovanissimo, dico 28enne, credo. Noi coetanei vedevamo questo testo, lo abbiamo subito colto nella sua dimensione eccezionale, perché è proprio scritto da un giovane architetto che si interessa di una figura importante, un po' sbiadita, un po' obnubilata dalla disinformazione, disinteresse. Solo oggi, anzi l'altro anno, ho capito quanto quella sua intuizione fosse stata importante, perché vedeva nella figura di Pagano in qualche modo affermarsi una dimensione etica dell'architetto. Parola tanto strana oggi quanto assente nel nostro vocabolario. Cioè la sua... Nino comunque è architetto, è professore di progettazione architettonica nella facoltà di architettura Ludovico Guaroni, è autore e fondatore di una collana importante di libri, è coordinatore del dottorato di ricerca in progettazione e teoria dell'architettura sempre alla Sapienza. Scrive, come dicevo, su Giuseppe Pagano, stiamo parlando dell'84, 83, 84. Poi va negli Stati Uniti e da lì inizia una sua intensissima attività di collaborazione con alcuni istituti importanti, tra i quali la Carnegie Mellon di Pittsburgh, l'ETH di Zurigo, fino a svolgere didattica in Mozambico, a Maputo. In quegli anni, dagli Stati Uniti agli anni, penso stiamo tra gli anni 90 e il 94-95, questo è il periodo, Nino contribuisce allo sviluppo della conoscenza dell'architettura e dei protagonisti dell'architettura, scrivendo un bellissimo libro su Sauer, architetto molto poco conosciuto, di tradizione anglosassone, un architetto che si impegna molto sul tema dell'architettura della residenza. Arriva in Italia questo libro, gli viene tradotto e in qualche modo stimola e rinnova un modo di immaginare, il modo nostro di immaginare la casa, il senso dell'abitare, l'organizzazione dei quartieri. È un libro che poi è circolato anche dentro questo laboratorio e ci ha aiutato moltissimo, laddove, devo dire, in maniera incredibile, la perdita di qualsiasi cognizione tecnica del fare legato al tema residenziale, sono emerse queste lacune tanto gravemente da averci così preoccupato e aver preso tutta una storia di studi, rimessi in gioco quelle attenzioni. Parlo un po' così perché è la tua storia. Dopo Giuseppe Pagano è la volta di un'altra grande figura, quella di Terragni. Antonio Saggio, professor Saggio, scriverà un libro per la Terza, per le grandi opere della Terza, su questa figura poco conosciuta oggi, ma noi tutti riteniamo che questa figura rappresenti un punto solido, incorruttibile della qualità del pensiero architettonico in Italia nel Novecento. Poi è la volta di alcuni studi su Frengheri, su Eisenman, sto parlando di importanti libri che cominciano a circolare in maniera, anche con un linguaggio diverso, molto veloce, un po' aggressivo, assertivo, ma man mano queste pubblicazioni cominciano a diffondersi e cominciano a prendere posizione, non so se posizione nell'ambito della produzione. Poi c'è la vera svolta, quella dell'information technology che ha un inizio negli Stati Uniti e che darà vita ad un'opera di Nino che si chiama Introduzione alla rivoluzione informatica nell'architettura, che è un libro del 2007. Dopodiché un grosso lavoro di sintesi, velocissimo, sul rapporto tra la società industriale e la società delle informazioni, architettura e modernità, un saggio, ancora per la Carocci, e poi una serie infinita di lavori, di prese di posizioni, di saggi che circolano un po' nel web, ma non solo nel web. Nino è anche un pittore, un bravo pittore, questa è una mia, e questo così mi dà un'immagine di questa figura in maniera più organica rispetto a quella che voi avete in qualche modo intuito. È anche un architetto, e nell'84 noi costruimmo una prima casa che ebbe un suo discreto successo, certo, essendo
non dei clienti,
ma invece la casa fu molto ben accettata dalla comunità accademica e critica, tant'è vero che eravamo giovanissimi, 28enni, 27enni, eravamo dopo dei giovani, poi il mondo è stato più severo. Bene, io ti lascio la parola, spero che qualche informazione sia arrivata, sono felicissimo che non stia qua. Ci sono altri libri di cui si parlerà poi anche in un secondo momento.
Bene, allora una delle grandi cose degli amici è che gli amici ti guardano, e quello che dicono gli amici ha un peso enorme, perché chi ti conosce è in grado di dire su di te, sul tuo lavoro, delle cose che... quindi questa è una grande occasione per me. E poi le cose che dicono gli amici hanno un peso anche, perché uno ci riflette, ci pensa, eccetera. Quindi grazie, un grazie fuori dalle convenzioni. Noi siamo tutti molto fuori dalle convenzioni in realtà, cerchiamo di comunicare, di far capire anche, la voglia di fare questo lavoro, no? Questo è un po' lo scopo. D'altra parte voi che siete studenti del professor Franciosini siete abituati a una grande intelligenza e passione nell'insegnamento della progettazione architettonica, quindi diciamo sono a casa, so che siete super allenati. Noi quest'anno facciamo una cosa un pochettino diversa, non l'abbiamo mai fatta, non è mai stata fatta la cosa che vogliamo fare oggi, cioè un poco farvi sentire come il nostro lavoro è un lavoro corale, non è un lavoro di un individuo, ma è un lavoro corale, è un lavoro di un gruppo sostanzialmente, e questo vale specularmente, cioè vale per noi ma vale anche voi che siete qui, siete un gruppo che ha nel professor Franciosini chiaramente la persona più autorevole, più esperta, e che riveste da tutti i punti di vista un ruolo ovviamente molto importante nel creare il meccanismo, che è un meccanismo culturale, comportamentale, di lavoro, di passione, ma ci sono anche altre persone, ci sono tutto lo staff di insegnamento, i ricercatori, i dottorandi, eccetera. Allora, noi vi portiamo questo progetto di cattedra che si chiama Tevere Cavo, però nell'occasione mi è venuta questa idea, siccome appunto di fare venire con me anche le persone che lavorano con noi a questo settore. Sono quattro dottorandi, alcuni alla fine, tutti architetti ovviamente, che sono al termine della loro, in due casi sono al termine del loro percorso di dottorato, in alcuni altri casi sono invece all'inizio del loro lavoro di dottorato. E noi faremo alla fine, ho pensato che darò brevemente la parola a loro per far vedere dei lavori, anche per dargli proprio questa sensazione che siamo un gruppo, non è soltanto un individuo, e questo vale specularmente. E poi ci sono anche 5 o 6, non so dove si sono messi esattamente, E eccoli laggiù, ecco, sono là in fondo, quel gruppetto proprio all'ultima fila invece sono persone che hanno già fatto anche loro diversi corsi con me, ma che adesso stanno intraprendendo questo momento di enorme accelerazione, che è la tesi di laurea su questi argomenti. Quindi a me faceva piacere, appunto, anche che si conoscessero un po', conoscessero i luoghi fisici, no? Uno parla di Roma 3, magari non c'è mai venuto a Roma 3, o voi magari sapete che esiste Valle Giulia, non siete mai venuti a Valle Giulia, per dire. Allora, entriamo nel merito di questa, ancora ringraziando molto, ma comprendendo che è anche un grande piacere, quindi, tutto questo. Allora, io faccio una cosa, che è una cosa di metodo e di strumento, cioè le mie lezioni sono in realtà dei palinsesti, che possono essere navigati in maniera interattiva, e la cosa importante sono le immagini, ovviamente, ma soprattutto i link, i famosi link. Datemi un link e solleverò il mondo, datemi un link e divento presidente del consiglio pure io, no? Perché no, Maurizio? Avremmo potuto darselo tutti. I link sono molto importanti, quindi è molto importante che voi abbiate accesso a questo materiale, questo è un fatto assolutamente fondamentale. Io mi chiamo Antonino Saggio, basta che andate in Google in Antonino Saggio e finite in questa pagina, che è la pagina web che contiene tutto e contiene anche l'annuncio di questa lezione. E faccio sempre un gioco, che è un gioco teatrale. Cioè, nel senso, siccome questo non è una trasmissione televisiva, ma è un teatro, avviene solo qui in questo momento, allora c'è un link nascosto, che soltanto voi sapete dov'è, perché ogni volta lo nascondo. Allora, dentro questa immagine, questa volta se voi cliccate non andate da nessuna parte, se cliccate sullo stadio, scusate perché l'ho messo sullo stadio, ma è vicino al Tevere, voi andate alla lezione. Ecco qua. Quindi soltanto voi adesso sapete dov'è questo link, e non è un PowerPoint, siamo sul web, quindi è tutto sul web. Questo, ripeto, è fondamentale per capire anche lo spirito delle cose, il fatto che questo è un palinsesto che può essere navigato da voi liberamente, vedrete che c'è moltissimo materiale. Dopodiché io ho anche una versione locale che mi dà più agio, perché è più veloce nel montare le pagine, ma è esattamente la stessa. Allora, innanzitutto di cosa parliamo? Parliamo di un progetto di cattedra, un progetto di cattedra che ha molte similitudini di metodo rispetto a quello che si fa nel laboratorio del professor Francesini. E cioè sono dei grandi temi, questi temi sono attaccati nel nostro caso a vari livelli, sono attaccati una prima volta al livello di laboratorio 4, poi sono attaccati a livello di, attaccati, lo dico veramente, attaccati, cioè cercati di comprendere, cercati di farli proprio, a livello di laboratorio, corso di progettazione architettonica e informatica, che è un corso che segue una filosofia che guarda l'informatica come grande crisi in realtà, come grande sfida e non come soluzione, e quindi è un grande viaggio anche, una grande sfida intellettuale. E dopo ci sono appunto le tesi, che rappresentano una fase eroica nella vita dei ragazzi. Io vorrei una bottiglia d'acqua, è l'unica cosa che vi chiedo. E poi ci sono le tesi di dottorato, quindi è tutto un sistema concatenato, poi ci sono le pubblicazioni, e poi dopo le pubblicazioni si va ancora avanti. Quindi è tutto questo insieme, che ha dei grandi temi che ci prendono 4, 5, 6 anni di lavoro per anche 500, 600 persone, quindi parliamo di molte persone che lavorano a queste cose. Io chiaramente vi faccio vedere soltanto la punta dell'iceberg di questo ragionamento, e però cerco di farvi capire i principi che a noi ci muovono. Perché uno degli aspetti fondamentali di quello che io ho imparato e ho cercato di fare è avere dei principi molto chiari, dei principi molto forti, che non sono regole, sono veramente dei principi. E cioè la parola stessa è bella da questo punto di vista, e incardinare con molta chiarezza questi principi dei nostri progetti rappresentano al contrario una grande possibilità di liberazione delle energie. Questo è il sistema sostanzialmente, grandi e forti principi che liberano le energie creative, liberano le energie di ricerca delle persone e creano degli esiti paragonabili ad altri di qualità in tutto il mondo. E quindi noi siamo contenti di questo, perché anche pur scontando alcuni limiti della nostra situazione, questo lo facciamo. Superato un periodo strano di incidenti e di cose, ho cominciato a riprendere la bicicletta, e anche oggi stesso sono venuto con la bicicletta. E facendo il Lungotevere, che è una buona maniera di arrivare in realtà qua giù, ho trovato questa zona di pannelli completamente degradati sul Tevere. È un piccolo repertorio del degrado urbano il Tevere, da tutti i punti di vista, da qualunque punto di vista lo si veda, non soltanto i più banali, cioè l'inquinamento, i topi, cioè, ma da qualunque punto di vista si vede, è un degrado totale. Anni fa è stata fatta questa operazione, tra virgolette, di arte. Sono 10 pannelli, è difficilissimo trovare l'artista, tra l'altro, che ha fatto questa operazione, o un gruppo di artisti, non sono riuscito. Ogni pannello è rotto in maniera diversa, quasi da essere un happening del degrado urbano. A un certo punto mi ha colpito questo, e non so se era quello che voleva dire l'artista, ma sicuramente è quello che volevo dire io. La prima volta che faccio vedere questa immagine, io l'ho interpretata come questa catena fosse il Tevere. Non so, e non importa neanche troppo se è quello che voleva dire l'artista o no, ma ha un grandissimo peso metaforico dal mio punto di vista, perché Roma è anche in negativo incatenata al Tevere. Cioè il Tevere rappresenta nella sua situazione attuale la sua condanna, la sua prigione, la sua degrado a livello più forte, e anche allo stesso tempo, come sempre, la possibilità invece di liberarsi in qualche modo da questa condizione, da questa catena. Quindi liberare questa catena mi sembrava un'immagine bella, nuova, che vi volevo mettere. Il mio ragionamento è un po' un palinsesto, e quindi è facile perdersi, quindi ogni tanto leggo qualcosa anche perché voi capiate che c'è una struttura, anche se è un po' la mia tecnica non presentarvi esattamente tutto quello che succede, farvi un po' navigare con me in questo percorso. Sono le 14:45, giuro di finire entro le 16, va bene? È accettabile? Un'ora e un quarto? Quindi sappiate che questo, e poi vediamo se finisco un po' prima e do la parola agli architetti che collaborano con me, 5 minuti l'uno è stato previsto, oppure le defalco. Allora, che cosa è Tevere Cavo? Tevere Cavo è la carta del professor Antonino Saggio, cioè io, sta lavorando dal marzo 2012 ad un nuovo impegnativo progetto urbano. Il progetto si chiama Tevere Cavo, capiremo perché si chiama Tevere Cavo, e riguarda il settore urbano della città che segue l'andamento del Tevere dalla diga di Castel Giubileo a nord, quindi vicino al raccordo anulare, alla porta di Piazza del Popolo a sud, perché il racchiuso dai grandi colli di Monte Mario ad ovest e di Monte Antenne ad est, quindi c'è un effetto ovviamente orografico legato a questo. Grazie, scusami, ma mi era proprio... Sì, no, ma mi è proprio indispensabile, se no non l'avrei chiesto. Il progetto del Recano continua metodologicamente dei lavori precedenti, uno che si chiamava Urban Voids, che lavorava sui vuoti urbani, e uno che io ho presentato a questo corso, ma probabilmente pochi di voi c'erano, lo scorso marzo o maggio, che riguardava l'Urban Green Line, che era anche un'area contigua a quella della zona della Via Latina a cui voi state lavorando. Questi lavori hanno avuto anche degli esiti pubblici, sono stati anche presentati addirittura in Campidoglio alla presenza di Marino. In quell'occasione ho invitato il professor Franciosini anche, poi abbiamo capito tutti con molta chiarezza perché non ci parlano molto questi enti. Allora, se nel caso dell'Urban Green Line una nuova linea tranviaria assumeva il ruolo di catena catalizzatore di una serie di intenti e scopi, tralando, unendo tutto con un anello ecologico i due grandi parchi archeologici tra l'Appia e la Casilina, in questa parte di Roma non può essere che il Tevere l'elemento sistemico, e qui entra una parola di cui parleremo, un Tevere su cui scorre la storia stessa della città e forse il suo futuro. Al progetto Tevere Cavo partecipano i laboratori, il dottorato, eccetera, eccetera. Le scritte sono spesso in inglese o spesso in bilingue, perché io ogni volta aggiusto queste conferenze, ma molte cose sono in inglese. D'altra parte dobbiamo fare presto a passare completamente in parte, almeno a livello di dottorato, in corsi in inglese. Ci sono alcuni concetti che interessano questa tutto il nostro ragionamento. Il primo è proprio, ne parlavo prima con il professor Gargano, proprio la differenza che per noi c'è tra mere applicazioni che rafforzano le nostre capacità di base, gli utensili, e invece cosa rappresentano effettivamente degli strumenti. Noi lavoriamo sempre alla costruzione di degli strumenti. Gli strumenti sono delle grandi sfide, delle grandi sfide. Infatti lo strumento per antonomasia è lo strumento musicale, che è una sfida prima di essere una soluzione di alcunché. Gli strumenti materializzano lo spirito, che è un'altra cosa fondamentale, e quindi tutto il nostro lavoro, anche e soprattutto nel cotè dell'informatica, ha molto a che vedere su questa cosa. Abbiamo fatto 38 volumi in questa collana internazionale di informatica e architettura, e progressivamente siamo arrivati ad alcune conclusioni. Una delle conclusioni più interessanti, secondo noi, è questa idea che lo spazio... Sì, grazie, scusami. Sì, che lo spazio è qualcosa di solido, la nuova concezione di spazio va verso, sì, perfetto, va verso un'idea di spazio solido, uno spazio saturato dalle informazioni, e questo spazio solido può essere manipolato attraverso le nostre tecnologie, i nostri strumenti. Alcuni concetti di base, un po' scherzando, un po' no. La Repubblica Italiana è fondata sullo spreco, alla fine neanche sul furto, direi proprio sullo spreco sistematico. Se uno deve trovare un punto fondamentale, cioè non è che ve lo do come legge suprema, ve la do come piccola riflessione. Il livello di spreco a cui la nostra società, la nostra cultura è profondamente radicata a dei livelli incredibili. Ovviamente parlo di spreco diretto e di spreco indiretto, spreco delle risorse, spreco delle intelligenze, spreco dell'umanità, spreco delle grandissime possibilità che questo paese ha. Noi siamo dei figli molto fortunati, estremamente viziati dal fatto di aver avuto in eredità, diciamo, questo paese e questa storia. Siamo veramente una civiltà basata su questo vizio d'origine, che può essere nati in una situazione per cui noi tranquillamente sprechiamo. Il discorso che noi facciamo è anche di mettere a sistema, invece, cercare di invertire questo enorme spreco. Il secondo concetto è che qualunque parametri, noi guardiamo l'Italia, veramente su tantissimi parametri noi siamo sempre, quasi sempre ultimi. Se noi vediamo la problematica delle carceri, ne parleremo alla fine, vedrete che siamo ultimi. Se noi vediamo come noi usiamo le cave, il cemento, siamo ultimi, come noi, quasi tutto. Tra l'altro invece siamo primi o tra i primissimi su questo fenomeno così negativo e terribile che è il consumo di suolo. Che cosa vuol dire il consumo di suolo? È che siccome noi siamo così spreconi, diciamo usando questa parola così semplice, noi continuiamo a mangiare suolo esterno alla città, a urbanizzare e a continuare a espandere, invece di fare i processi che ormai sono in atto in tutto, in molte parti del mondo, non in tutto il mondo, ma in molte parti del mondo, che sono invece fenomeni di contenimento dell'espansione. Ma attenzione al nodo fondamentale, rivolgere l'espansione verso il recupero, verso la densificazione delle esistenze, verso l'utilizzazione delle risorse, non vuol dire, noi non possiamo fermare l'economia, noi dobbiamo direzionarla in maniera diversa, e questo è il concetto fondamentale. Noi, figurarsi, noi vogliamo incrementare lo sviluppo, noi vogliamo duplicare, disduplicare lo sviluppo. Non vogliamo uno sviluppo però direzionato male, direzionato verso la distruzione delle risorse, vogliamo uno sviluppo che invece serva a valorizzare le risorse, quindi siamo fortemente per lo sviluppo. E come fare a affrontare queste contraddizioni? Alcune di queste contraddizioni si affrontano, come vedrete tra poco, con una riflessione a livello infrastrutturale. Non possiamo che pensare a livello infrastrutturale. Vedrete tra poco perché. Allora, parlavamo dei principi. Il progetto Tevere Cavo, come tra poco capirete, anche perché si muove a vari livelli, ha un livello che è anche un livello che interessa i vuoti urbani, cioè le situazioni che sono non soltanto, attenzione, lungo il Tevere, ma nell'ampio settore, credo che ci sia la mascherina qua all'inizio, che a noi interessa, che è questo. Quindi quando noi parliamo di Tevere Cavo non parliamo solo di interventi sul Tevere. Il Tevere è, diciamo, l'infrastruttura che permette il lancio di queste cose. Noi parliamo di interventi solo sul Tevere. Questo è innanzitutto una differenza profondissima rispetto a qualunque altro lavoro che è stato fatto sul Tevere, perché utopico o meno, i lavori sul Tevere si basano su lavori esattamente sul Tevere. Invece per noi il Tevere gioca un ruolo, come tra poco capirete, di tipo infrastrutturale, di lancio infrastrutturale della città, che è un discorso completamente diverso dell'operazione sul Muraglione, cioè, di cui legittimamente è stato fatto tanto lavoro. Allora, quali sono questi cinque principi? Tutti i nostri progetti. Si muovono su cinque principi fondamentali. Una volta stabiliti questi cinque principi, ciascuno ha un forte grado di indagine autonoma, sempre bilanciata e discussa con noi, però la costruzione di questi cinque principi sono basilari per noi. Ognuno di questi principi è dedicato a una lezione di 4-5 ore, per intenderci, per radicarvi il perché e il come. Adesso vi passano in 10 secondi. Allora, i cinque principi che muovono tutti i nostri progetti nei vuoti urbani sono: il primo, il concetto di mixité. In una parola, noi facciamo sempre progetti che assumono al loro interno tre caratteristiche dal punto di vista del programma o della funzionalità, cioè hanno un aspetto di living che noi chiameremmo residenziale, un concetto di producing, e cioè un qualcosa che riguarda la produzione, il lavoro, è una parte che noi chiamiamo exchanging, e cioè che ha a che vedere con l'economia e la capacità di autosostentamento e quindi di commercio in senso lato. Perché usiamo i gerundi? Perché usiamo queste parole contenitori? Perché non le vogliamo fotografare in delle funzioni esatte. Il concetto di living è un concetto che va dalla famiglia stessa tradizionale allo studentato particolare, a chi lavora all'interno di una struttura. È un concetto ampio, ovviamente, e così tutti gli altri. Come si fa a fare questi progetti? Si fa con una forte driving force, e questo è il secondo concetto, e cioè una forte narratività, chiamiamola così, che ciascuno dei nostri progetti deve avere, cioè deve raccontare in qualche maniera, deve presentare un pacchetto appunto di funzioni integrate tra loro, che sono tipiche della società dell'informazione, non mi dilungo su questo, che però abbiano una capacità di rappresentare una coerenza interna che è anche una sua coerenza di mercato, è una sua coerenza narrativa, è una sua possibilità di esistere all'interno del mondo contemporaneo, che lavora al contrario di come noi pensavamo. Il mondo contemporaneo lavora attraverso la specializzazione, è esattamente il contrario di quello che pensiamo. È più facile fare un progetto basato su concetti di mixité, come in questo caso, questo per dire è un mercato di nuova generazione, è un mercato basato sulla tipologia del vuoto a rendere, abbiamo fatti centinaia di progetti con queste caratteristiche, adesso ho questo, è un mercato basato sul vuoto a rendere, questa è la driving force, attorno a questo ci sono fatti di living, ci sono fatti di producing, ovviamente ci sono fatti di exchanging, eccetera. Ma ogni volta c'è questa forte particolarità, non sono mai progetti generici. Il terzo problema è la negoziazione pubblico-privato, altro aspetto fondamentalissimo. Tutti i nostri progetti si rivolgono a un mercato privato, a un mercato che è in grado di sostenere l'economia del progetto nella gestione, tanto che nella produzione del progetto, attraverso un fortissimo concetto di negoziazione, cioè attraverso il momento in cui il pubblico ha una sua presenza e la negoziazione avviene a tutti i livelli, e quindi la parola negoziazione va in questa direzione. Il quarto concetto è quello che una volta si chiamava contesto e noi chiamiamo infrastructuring. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che i nostri progetti hanno sempre un ruolo estremamente vivo e partecipe nella infrastrutturazione degli spazi pubblici urbani. Sono in qualche maniera pensati in rapporto all'intorno immediato o meno immediato, hanno un ruolo molto attivo e molto partecipe nel ricreare questo, attraverso una gradienza ovviamente di spazi da quelli pubblici a quelli privati, a parte il fatto che molto spesso, ma non sempre, i progetti hanno proprio il tema dell'infrastructuring come elemento di driving force, stazioni di nuova generazione, interscambi, parcheggi, eccetera, eccetera, ma al di là di questa è la parola chiave. L'ultima parola chiave, fondamentalissima, è rebuilding nature. All'interno di questa parola chiave noi facciamo rientrare tutto l'ambito che va nella consapevolezza del progetto dal punto di vista dell'uso intelligente delle risorse e anche in qualche maniera del risarcimento che il progetto di architettura oggi deve fare alla città. Noi possiamo operare nei vuoti urbani. Dobbiamo operare nei vuoti urbani, dobbiamo densificare, ma dobbiamo densificare sapendo di ridare indietro alla città comunque, alla socialità comunque, dei livelli di intelligenza ambientale, di presenza del verde, di presenza accessoria di spazi, a volte addirittura edifici che hanno tecnologie antinquinanti, eccetera. Quindi, in due parole, tetti verdi, percorsi operazioni spesso ipogee, in maniera che parte dell'edificio in realtà si muova sottoterra, piccole parti emergano, eccetera. Il grande tema che noi del rebuilding nature è la grande tematica attraverso cui entrano queste cose. Come si fa a creare tutto questo? Noi a un certo punto abbiamo capito che non basta operare nei vuoti urbani. L'abbiamo capito dopo 3 anni di lavoro. Abbiamo fatto centinaia di progetti di questo tipo e anche parecchie tesi di laurea, libri, eccetera. A un certo punto abbiamo fatto il salto e abbiamo capito che non è sufficiente operare nei vuoti urbani, questo è il grande salto. Ci vogliono delle infrastrutture, lo sviluppo è sempre legato all'infrastruttura, senza infrastruttura non c'è sviluppo, è una cosa che sanno pure i ragazzini delle elementari, faccio una strada, poi sulla strada arrivano le opere di urbanizzazione, poi su quelle eccetera, e così la città si sta, si fanno le infrastrutture. Ma il nostro problema è inverso, è come direzionare lo sviluppo non verso la conquista e l'erosione del territorio, ma verso la città esistente. Non basta fare l'operazione dei vuoti urbani, bisogna che la città investa in nuove infrastrutture, ma sono infrastrutture di nuova generazione, sono infrastrutture rivolte a ridirezionare la direzione dello sviluppo, sono infrastrutture fatte per incentivare i vuoti urbani, la creazione e il saturamento dei vuoti urbani. Senza queste infrastrutture non ce la si fa. Quindi abbiamo bisogno di infrastrutture nella città esistente che ridirezionano la direzione dello sviluppo non verso l'espansione ma verso l'utilizzazione, capaci di attivare dei cicli economici che facciano queste operazioni. Questa è l'esperienza dell'Urban Green Line, qui ci sono i link, potete vedere i libri, il numero dell'ARCA che è stato dedicato a questo lavoro è tutto in PDF gratuito, poi ci sono i cataloghi, insomma potete fare poco, tutto quello che volete. Come lavoriamo noi a queste cose? Lavoriamo con delle mappe che poi vi farò vedere, perché la mappa è lo strumento per farlo. Allora, fino adesso avete un poco capito quali sono i principi fondamentali per aggredire i vuoti urbani. Avete capito che questo è un lavoro collettivo che riguarda tanti livelli e tante cose. Di tutto abbiamo parlato, eccetto il Tevere. Cioè noi a questo punto, dopo aver fatto questi lavori, abbiamo deciso, abbiamo mandato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo preso tutta la famiglia, tutta la baracca e abbiamo detto abbiamo finito con Urban Green Line, andiamo adesso alla conquista di un nuovo territorio concettuale che è questo del Tevere. Questa decisione è stata presa nel 2012 e sarà fatta per gradi in maniera di essere sicuri di poter portare tutta la famiglia. E ormai sono più di 3 anni che stiamo lavorando, stiamo concludendo il libro, abbiamo ancora delle ricerche, eccetera. Quindi abbiamo deciso di partire con Tevere. Tipo in 0,2 secondi, ma neanche, ho dato il nome al progetto, Tevere Capo. Non è che mi sono scervellato, ho detto Tevere Capo, il progetto si chiama Tevere Capo. Poi vedrete come e perché funziona sta cosa, o comunque a noi ci piace. È chiaro che è una parola gergale, apparentemente gergale, ma che ha, io spero, ha passato parecchi test, insomma ha passato parecchi test. Quindi facciamo, siamo partiti per Tevere Capo. Allora adesso vi faccio una piccola parte storiografica. Voi state con il professor Francesini, quindi siete assolutamente abituati, molto più dei miei, a questo aspetto, come dire, in cui le storie dei luoghi, le memorie dei luoghi, eccetera, sono alimento, no? Sono alimento per una riflessione progettuale, perché non ragioniamo in linea retta, questa è la cosa. Si lavora a zigzag, non si lavora in linea retta. Cioè non è che andiamo da A a B, noi sappiamo come andiamo da A a B, non lo sappiamo. Mettiamo dei punti e poi sono i neuroni di ciascuno che li attivano. E che ne sappiamo? E se no sarebbe troppo facile. Se no prendiamo il Neusser e andiamo avanti. L'abbiamo fatto tante volte, non è che c'è problema. Questo è un po' più complesso. Da A a B non sappiamo esattamente come andiamo, non lo sappiamo. E tutto lì là anche la bellezza della cosa e anche la paura della cosa, perché fa paura non averci il Neusser. Io sono cresciuto a pane e queste cose, come Luigi ha ricordato. Allora, adesso cambiamo mood, entriamo in un mood narrativo. Vediamoci sto cavolo di Tevere. E come partiamo da sto cavolo di Tevere? Partiamo da quella che una volta si chiamavano leggende, ma fa ridere sta parola. Perché non c'è una cosa che è una leggenda, non c'è proprio. La leggenda non esiste. È una stupida costruzione di chi vuole, diciamo, incapsulare elementi di realtà, elementi di mito, elementi di verità e di storia che sono incapsulati insieme, e invece vuole tranquillizzarti e dirti è una leggenda. Ah, leggenda! Sono elementi della realtà, combinati in una forma diversa. Invece noi siamo stati molto rassicurati da questa idea che è una leggenda. Allora, Roma ha due grandi narrazioni. Roma è bizzarra da questo punto di vista, perché c'ha questa cosa duale che tanti aspetti di questo territorio hanno. Non c'ha una storia, c'ha due storie. È di nascita, l'imprinting, ha due imprinting. E tutti e due questi imprinting hanno a che vedere con quella famosa catena che ci incatena in negativo, cioè hanno a che vedere col Tevere, come non possono avere a che vedere col Tevere. Quali sono queste due grandi leggende? La prima leggenda è una leggenda pastorale. Qual è la leggenda? Leggenda, ripeto, elementi di realtà a pacchi. Come sapete tutti, i due bambini, figli di uno stupro, cosa all'ordine del giorno, altro che leggenda, figli di uno stupro abbandonati, sono, diciamo, trovati in questa zona paludosa della città, sotto il Campidoglio e Tevere, in una grande palude sostanzialmente. E i due, come sapete, sono allevati da una lupa e uno, quindi sono trovati, diciamo, nei pressi del Tevere, e uno decide che la legge è l'elemento fondamentale su cui il nuovo paese si fonderà e traccia un'infrastruttura, e l'altro la scavalca e l'ammazza. In questa crisi, in questo dramma, c'è tutta la forza di Roma, ovviamente, che una, diciamo, grande storia basata sulla legge, no? Basata sulla legge. E vabbè, questo è il mito pastorale, va bene? L'altro è un mito autoctono, e l'altro è invece l'altro mito, che è il mito fondamentale, di nuovo, che ha a che vedere totalmente con il Tevere, è che è il mito dell'intelligenza eroica, sconfitta ma chi se ne frega, che arriva all'alba, sul Tevere. Arriva in una situazione del genere, da Troia, Enea, con i suoi, diciamo, esuli guerrieri, arriva e vede sto fiume. E qui c'è un brano molto bello di Virgilio, che è vero che è uno che, d'accordo, sta a mezzo con Augusto, d'accordo, ma sempre un poeta è. E quindi racconta, no, in questa apparizione del Tevere. Dopodiché loro arrivano, cioè, come sapete, tutte queste cose sono quasi vere. La civiltà etrusca, che è una civiltà che io non dovrei parlare, neanche è, dovrei dire, davanti a Francesini, ma insomma, mi tocca dirlo, la civiltà etrusca è chiaramente, ormai è ovvio, nata, che la domanda idiota è da dove venivano gli etruschi, domanda più cretina non è possibile fare, come la leggenda, ma da dove Caspita voleva che venga? Non venivano! È un matrimonio la civiltà etrusca, è un matrimonio tra una civiltà autoctona, preesistente, innestata con grandi elementi di una cultura più forte, sicuramente proveniente, ovviamente, dall'Oriente, quasi sicuramente proprio da Troia. Quindi, alla leggenda. E come caspita facevano a conquistare, a capire il territorio, secondo voi? andando sopra i fiumi, che era questo il modo di capire, le forre, i fiumi, il territorio veniva esplorato esattamente così, mica ci stavano le strade, autostrade. Quindi è tutto del tutto abbastanza tranquillo e assolutamente normale. A un certo punto, eccoci qua, noi ci troviamo questa città fortemente legata nel suo immaginario a questo fiume, e in questa zona avviene, nella zona delle paludi, che è la zona appunto, diciamo, dove è stato trovato Romolo e Remo, avviene uno dei più grandi e massicci sforzi dell'umanità. Cioè l'idea che c'è lo spazio pubblico, perché i romani fanno questa operazione pazzesca già in epoca repubblicana, e cioè prosciugano le paludi. Lo spazio del foro che voi vedete adesso, andate sopra il Campidoglio, andate sopra il Palatino e immaginatelo come una palude. E immaginate lo sforzo di una civiltà che bonifica tutta quella zona e lo fa spazio pubblico, perché lo spazio pubblico è, diciamo, la chiave. E immaginate anche che cosa vuol dire, adesso tra parentesi, questo lo dico più che altro perché poi io e Gigi ci parliamo a lungo di queste cose, e immaginate anche che cosa è l'operazione di Michelangelo che volge le spalle a questa cosa e ributta la città negando i fori e facendo diventare i fori quello che in fondo è fino adesso un leftover, perché la città è tutta l'altra parte. E immaginate al contrario i romani che fanno questa grande operazione, vabbè, comunque, insomma, questo. Perché il Tevere ovviamente è anche palude, anche un sacco di altre cose. Va bene. L'altra questione molto interessante per noi, vedete perché è importante che mi sono dato il tempo, se no io finisco dopodomani, però state tranquilli, alle 16 io finisco. L'altra grandissima operazione di grande rilevanza per tutti noi è sto cazzo dei paesaggi, che è molto bizzarro. Noi ci siamo abituati, per noi è il paesaggio nativo, ma provate ad andare un'altra parte del mondo, dove parti con una pianura e quella va avanti per 3.000 chilometri. Io parlo ogni tanto con gli studenti che finiscono in Olanda, entrano in depressione, ma al di là del problema del tempo, è proprio il problema della piattezza, che ti crea la piattezza del cervello e dopo un po' entri in nevrosi. Noi invece siamo abituati, se l'abbiamo dei imprinting, a questa idea del paesaggio mosso, Roma, lo sanno pure i bambini, è la città dei sette colli, d'accordo? Ma in realtà questo paesaggio è un paesaggio, ovviamente, come tutti sapete benissimo, di origine vulcanica, per cui senza entrare nei dettagli di che cosa vuol dire un paesaggio di origine vulcanica, ne sappiamo diversi aspetti, però è un paesaggio continuamente mosso, continuamente, diciamo, formato negli anni dal rapporto tra eruzioni e fenomeni naturali, il vento, le piogge, come le cose cavano, scavano, formano questo, e dopo dire che c'è questa presenza del Tevere, che è quasi sicuramente, poi ne parleremo successivamente, un grande cavo che si è creato in un momento in cui il mare si ritira, la terra si secca, fa le grinze, alcune di queste grinze sono molto più forti, per cui la nascita orografica del Tevere è questa. Molto probabilmente. Comunque, qui c'è un'altra cosa su cui non si può mai scherzare per niente, e cioè Piranesi che ha fatto tutto quello che poteva fare, cioè non è che ha fatto soltanto le rovine, le carceri, lo scavo archeologico, le guide archeologiche, tutto quello che ha fatto, pure i disegni di com'è l'orografia, no? E l'orografia viene reinterpretata. Sostanzialmente sono dei progetti spesso questi di Piranesi, e questi disegni di Piranesi orografici sono molto molto belli. Mi dispiace non ho avuto tanto tempo, se no ci stavo meglio il proiettore, ma è, diciamo, è accettabile. Ok. Qua molto rapidamente, perché questo paesaggio mosso etrusco, diciamo così, a me interessa tanto, perché è diverso. Perché l'Italia, che è stretta e lunga, c'ha una cosa bizzarra, che c'ha un imprinting diverso. Come dire, che cos'è l'imprinting? L'imprinting è una sorta di scena nativa, è una sorta di infanzia sempre rievocata dalle menti più attive e creative, sempre rinegoziata, no? È una specie di infanzia perduta. E l'imprinting nostro è un imprinting sicuramente che ha a che vedere con questi aspetti e che ha a che vedere fortissimamente con il tema della sezione, che è un tema fondativo di questi nostri territori, per la stessa storia e per la stessa natura orografica. Ma le altre parti d'Italia mica sono così, sono completamente diverse. Se uno va al nord, ma qual è l'imprinting sezionale? L'architettura si pone al nord in maniera dicotomica rispetto al paesaggio. L'architettura domina il paesaggio, la pianta vince sempre, l'operazione coloniale romana tardo-decumanica è alla base, e questo mica è uno scherzo, è un imprinting che continua nelle menti più attive. Non è possibile pensare che Terragni sia etrusco. Terragni non è etrusco, Terragni è lombardo e il suo imprinting è quello. Ecco perché lui fa la griglia addirittura sulla Casa del Fascio, ed ecco perché la Casa del Fascio vince su qualunque paesaggio che gli sta attorno, vince sempre l'artificialità dell'uomo e quindi vince la pianta. Ecco perché c'è Aldo Rossi, ecco perché c'è il neoclassico lombardo, eccetera. Al sud è ancora diversa l'architettura. Non è certo pianta, non è neanche sezione, è altare sostanzialmente, è inno al cielo, è inno, è poesia, è rapporto, diciamo, con il mondo oltre noi, è altare veramente. E immaginate quest'opera in un altro luogo, non è possibile. Perché questo? Perché tanto noi in qualche maniera cerchiamo di ragionare su questi elementi. Il frammento, lo strato, sono tutte cose che per noi entrano in gioco. Poi le troverete, alcuni di questi elementi, nei lavori, perché sono tutti enzimi che girano. E quindi anche Roma è vista da questo punto di vista, e le varie cose che vi dicevo. Un grande salto logico, e questo lo abbiamo presentato lo scorso anno, è stato per noi la scoperta delle tagliate, o cosiddette vie cave. A un certo punto, alcuni anni fa ormai, forse 10, facendo una conferenza fuori, un ricercatore mi disse: ma lei conosce le vie cave? Perché io parlavo di queste cose. E lui mi dì, e io feci mezza bocca, però capii che era quello che noi chiamiamo in gergo un buco nero. E cioè, fate attenzione ai buchi neri. I buchi neri vuol dire che io ti dico una cosa che tu, è una cosa preziosa che tu dovresti sapere, ma io non so. Per esempio, io parlo a lei dei Terragni. Lei fa finta di sapere chi è Terragni, non ne ha la più pallida idea. È un buco nero. Non lo dici al tuo vicino, ma capisci che se uno ti dice una cosa di questo tipo ti può cambiare un pezzo della tua vita. Si chiama buco nero nel nostro gergo questo. Quindi io capii che era un buco nero. Ma come? Parlo di etrusco, parlo di sezioni, è un conosci le vie cave. Quindi partì con la mia compagna moto, poverina, scusate. Con mia compagna moto, per andare a vedere le vie cave. Perché mi colpirono tanto? Perché capii subito, letti ovviamente, mi documentai, eccetera, eccetera, capii che c'era un grande equivoco dietro queste vie cave. Cioè le vie cave, vediamo se c'è un filmetto che possiamo vedere intanto. Ok. Questa è la lecture, sì. Allora, capì che c'era un grande equivoco, come quello delle leggende. Cioè gli archeologi sostanzialmente se ne fregavano, perché gli archeologi sono interessati a, innanzitutto al greco, poi al romano, poi casomai all'etrusco e poi al tardo mediano, quindi sta al terzo livello di interesse. Secondo problema, sei interessato ai manufatti, primariamente pitture, secondariamente sculture, terza architettura. Figurati come si fa a capire infrastruttura. No, cioè, adesso magari... Adesso gliele faccio vedere.
Buco nero.
Buco nero, sì. Io ci sono andato a quella nera proprio con Franciosini e le sue e gli assistenti e i collaboratori. Tra l'altro me ne ha fatta scoprire una che credo sia proprio questa, che è particolarmente cattiva, nera, importante. Vediamo un po' se adesso si vede il filmetto, se si vede, intanto che si carica. Beh, parte anche un David Bowie adesso, E che cosa succede qua intanto che si carica? Che, diciamo, a parte completamente rimosse dalla storiografia ufficiale, l'altro problema era che erano viste in maniera banale, come strade oppure come fatti di natura in qualche maniera funzionali, eccetera. In realtà si tratta sostanzialmente di percorsi processionali cavati nel tuco anche per 15-20 metri e anche per 500-600 di percorso. Perché mai l'uomo si mette a scavare? Perché mai l'uomo si mette a scavare questi percorsi? A mano, tra l'altro, con gli strumenti del tempo. E perché? Questo ne fa una vicino all'altra, a dimostrazione ovvia che non hanno una funzione unicamente pratica. Scusate, mi piaceva troppo sto Ziggy Stardust che arrivava da Marte e trovava le cose, non ho potuto. Spero che anche questo non sia un buco nero, vero? Bene. Allora, perché tutta questo interesse? E che caspita c'entra le vie cave con tutta questa cosa e alla fine dei progetti? Comunque, state tranquilli, vedremo. Perché è un'infrastruttura ecologica. Questa è la risposta. Cioè, è un cerchio che fa 4, 5, 6, 7, 8 cose insieme in cui il momento simbolico e narrativo è la chiave. Di che si tratta? In poche parole, voi sapete benissimo che la religione etrusca è una religione che impersonifica nella madre terra il Dio, non c'è come diciamo in altre religioni un Dio esterno, è in qualche maniera la natura stessa che è portatrice della religiosità e quindi moltissimi cicli religiosi hanno a che vedere con questo aspetto. Quindi il momento dell'accompagno dei morti, tanto è vero che spesso le vie cave, anzi sempre, sono nei pressi delle necropoli, quindi sono percorsi processionali scavati che hanno un grandissimo valore, diciamo, simbolico, rappresentativo, e in cui capiamo un fatto decisivo delle infrastrutture. Che è la seguente faccenda, che le infrastrutture veramente servono a materializzare lo spirito di una collettività. È l'infrastruttura che materializza lo spirito della collettività. Quando noi abbiamo un'infrastruttura, noi ci sentiamo cittadini di questa, diciamo, comunità. In quel caso attraverso quello, nei nostri casi in maniera completamente diversa. Ma l'infrastruttura non è soltanto una cosa di natura pragmatica che serve a fare le cose. Probabilmente serve altrettanto a creare questa, diciamo, sensazione di appartenenza a una comunità e quindi di coinvolgimento all'interno di questa comunità. E queste sono cose che io ho capito soltanto facendo questo salto apparentemente bizzarro. Dopodiché ovviamente potremmo parlare di molte altre cose, Qui c'è tutto un aspetto molto interessante per noi, ma che salterei in questo momento, perché intreccia una problematica di questo mondo, di questo spazio pieno in cui le informazioni sono sempre presenti, sempre da essere decifrate, sempre da essere attivate, e che vedono veramente l'architettura come grande macchina trasformativa delle informazioni, e non a caso l'architettura per antonomasia, il Pantheon, è un'architettura che dal punto di vista funzionale ci piove dentro. Tu costruisci 1.000.000 di cubi e ci piove dentro. Quindi diciamo, è chiara che la sua forza è una forza legata al fatto di essere una grande macchina interpretativa del mondo, trasformativa del mondo. La potrei fare molto lunga, salto completamente questo capitolo che troverete in altre circostanze. Allora, adesso vi faccio vedere i 5 principi di Tevere Cavo e ci avviciniamo a poco ai progetti, che poi in parte vi farò vedere io, in parte vi faranno vedere gli autori stessi. Allora, come lavoriamo? Il metodo del nostro lavoro credo che sia importante, perché è molto semplice. In realtà è un metodo semplice, però è un principio, di nuovo, è un principio di condivisione, un principio, e quindi in come principio poi genera. Allora, come funziona? Funziona così. Stiamo andando in tempo reale a una mappa. Come cancello questa parte di sinistra, si fa così. Ok. Allora, questa è la mappa di Tevere Cavo. Che cos'è sta mappa di Tevere Cavo? È una mappa innanzitutto incrementale, in cui noi tagghiamo, cioè mettiamo queste tag in dei vuoti urbani. Questo è stato un lavoro incrementale, l'ha fatto una prima generazione di studenti, poi l'ha fatto una seconda, noi abbiamo lavorato in queste, e mano a mano ne scopriamo altre. La città è anche divisa in quadranti, come vedete noi stiamo lavorando in particolare su questo quadrante, abbiamo lavorato molto in questo quadrante e poco in altri. Stiamo cominciando a riflettere abbiamo un piccolo gruppo di esploratori urbani che sono stati paragatizzati in un altro territorio, lontanissimo, e stiamo vedendo con loro se portare tutta la famiglia laggiù oppure no. Quindi non sappiamo ancora quanto continueremo a lavorare a Tevere Cavo, stiamo vedendo, stiamo esplorando nuove cose, ma comunque come lavoriamo? Lavoriamo con sti cavolo di tag. Allora, che succede? Qui questi sono vuoti urbani di vario tipo e di varia natura. Tutti questi vuoti sono disponibili alla ricerca, diciamo. Ogni vuoto, che ovviamente questo vuol dire che io mi attacco alla cosa, lo vado a vedere, ho tutti i vantaggi del sistema internet, ogni vuoto ha una scheda, eccola qua, questa scheda ha poche informazioni, ha un numero che è molto importante, ha una foto per capire qual è la situazione e ha un link. Come sempre i link sono la cosa veramente importante. Che cosa succede attraverso queste operazioni? Queste sono circa 60 situazioni di questo tipo, d'accordo? Allora, succede che attraverso una prima fase di negoziazione del corso, noi entriamo in dialogo con gli studenti che fanno dei lavori, in alcuni casi scegliendo ciascuno l'area, cercando ciascuno delle negoziazioni locali, dei possibili clienti che fanno queste operazioni, e tutta questa cosa è raccontata in questo link, per cui dalla mappa, vedete, questo è lui, io vado qua. E in questo caso vedo una tesi di laurea, va bene, fatta su quell'area, scusatemi, torno indietro. Ok, ma in particolare si va qua, si va al blog. Che cos'è questo blog? È un altro contenitore, che è il contenitore dell'area, in cui noi vediamo tutti i progetti che noi negli anni abbiamo fatto su quell'area. ognuno di questi progetti ha una storia anche molto lunga e molto ricca, ma adesso sono fatti negli anni, magari ne vediamo qualcuno di qualcuno che c'è, che così è più divertente. Non puoi tornare? Dovete il ricavo qua. Andiamo a vedere un progetto di una persona che c'è, ecco. Per esempio quest'area qua, questa è un'area attualmente usata per una funzione ippica un po' messa male. Se noi andiamo qua, andiamo qui e vediamo tutti i progetti fatti in quest'area, che sono un certo numero, eccoli qua, e tra cui ci dovrebbe anche essere quello di una persona qui presente, perché laureando questo, Perosillo Alessandro, eccolo lui, che propone, conoscendo l'equitazione, cosa vediamo qua? Questo qui vediamo in realtà tutta la storia del progetto. In alcuni casi gli studenti continuano ad operare il loro blog, cioè entriamo nel loro blog, e attraverso questo blog, se lo studente ha continuato, come nel caso di lui che ha continuato a lavorare sul blog, l'ha continuato come se fosse una sua cosa, però teoricamente noi andiamo nel luglio del 2014, quando lui ha fatto l'esame, e qui vediamo tutto il suo lavoro di esame, ma precedentemente vediamo tutto il suo lavoro di ricerca che l'ha condotto a quell'esame. Questo è moltiplicato per 500 circa persone, e attraverso, quindi è un ingrediente semplice, è una specie di pasta al pomodoro. Cioè devi essere deficiente per non saper fare la pasta al pomodoro, in due parole. Cioè, è una delle cose più buone che ci sia, anche se tutti gli americani non sanno fare la pasta al pomodoro, è semplicissimo, no? Sono due cose, sono due nozioni di base, no? Fai bollire l'acqua, aspetta che bolli, metti la cosa, quella va strizzata, sono tre regole, però sono tre principi che ti fanno la pasta al pomodoro. E questo è più o meno la stessa cosa. Perché una cosa di cui io vado estremamente orgoglioso, e voglio dirlo a Luigi questo, tutti questi lavori di cattedra sono stati fatti a costo zero. Cioè, mentre noi abbiamo un mondo ipertrofico di tutto, di cose, di convenzioni, di cose, di fuochi d'artificio, eccetera, 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 tutto questo lavoro è fatto in realtà con le forze di una cattedra. È fatto con le forze di, mettendo a sistema le forze di una cattedra. E quindi, diciamo, per noi questa è una cosa importante. Anche le pubblicazioni sono pubblicazioni autoprodotte, sono prodotte col sistema printing on demand, ed è una cosa a cui io tengo moltissimo, ovviamente. Allora, adesso vi faccio vedere una questione abbastanza importante, e sono arrivato, ho una mezz'oretta per finire. Dunque, scusatemi che volevo riaprire la parte in remoto perché è più rapida, anche se poi c'è un buon web. Vabbè, teniamo se questa sul web, va? Speriamo bene. Allora, cosa vi voglio far capire? Adesso, quali sono i principi del progetto Teve Recavo, che poi sono principi abbastanza simili a quelli che abbiamo adoperato Urban Green Line? Abbiamo visto i cinque principi che muovono il progetto degli Urban Voice, avete capito alcuni elementi al contorno, parliamo dei cinque principi che muovono il progetto di Teve Recavo. Eccoli qua. Allora, i cinque principi di Teve Recavo. Il primo è il concetto di multifunzionalità. Questo è un concetto fondamentalissimo. Una infrastruttura oggi non fa una cosa, ne fa cinque, ne fa sei. Mentre l'idea legata alla logica industriale è quella che ogni cosa faceva una cosa sola, la macchina era la macchina per antonomasia. Che fa la macchina da scrivere? Batte i tasti e scrivi, fine. Fa il caffè? No. L'iPhone fa il caffè? Quasi. Quasi. Che vuol dire questo? Che dalla civiltà industriale alla civiltà dell'informazione gli oggetti, gli spazi, le infrastrutture sono tendenzialmente multitasking, perché è un'operazione connaturata al nostro livello, diciamo, tecnologico. E quindi noi con una operazione ne facciamo 5, 6, 7. E quindi è proprio l'opposto di quello che si pensava. Che facevano i muraglioni, a parte distruggere una città? Contenevano l'acqua, praticamente basta. Addirittura non si dovevano neanche far vedere il Tevere. Provate a camminare a livello strada, non lo vedete neanche il Tevere. Pensa te. D'accordo? Il concetto di multitasking è fondamentale. I miei studenti, poveracci, di prima generazione, tutte queste cose le sapevano col tam-tam, con le lezioni che io facevo. Avevano la vitalità delle lezioni, ma già le generazioni successive c'hanno gli scritti, perché io ho aperto dei cicli pubblicistici che sono cicli paralleli a queste cose, che in realtà spiegano in un articolo ogni concetto. Tutti questi articoli vi sono messi qua in rete. Allora, per esempio, questo articolo che vi spiega il concetto della multifunzionalità, stiamo andando all'articolo, è appunto l'articolo che vi fa capire del perché il concetto di multifunzionalità è chiave. E vi fa capire una cosa che peraltro è abbastanza ovvia, ma mica tanto, è il fatto che mica arriva Antonino Saggio e che si inventa queste cose. Cioè arriva questo qua e parla di multifunzionalità, parla di infrastrutture dentro la città esistente, parla di queste cose. Non è così, è tutto il mondo che sta a fare queste cose, hai capito? Allora uno comincia a studiare e vede. Per esempio, per farti un esempio, a Madrid, per dirne una, a Madrid c'era un altro fiume, cioè che fiume più, ho una parola colorita, ma non oso usare qui, diciamo sfortunato, chiamiamolo sfortunato, è difficile pensare, incapsulato, là dentro, eccetera. In una fase anche Bofille gli avevo dato qualcosa, a un certo punto sono arrivati i Huertotto più altri architetti locali, e hanno fatto una cosa pazzesca, cioè hanno fatto una cosa lunga, 10 km, ma che ne so, non, ma non solo lunga, spessa, grossa, per cui sto rigagnolo, sto cretinetto di fiume lì, è diventato quasi un evento, perché vedete, adesso questa è una foto, ma poi lì ci andiamo, possiamo andare in Google Maps, ci possiamo divertire in tanti modi di andare a vedere le cose. Sei spaventato? No, ecco. Eccolo qua, queste sono delle foto che io mi faccio dall'alto proprio per cercare di capire poi queste cose. Quindi diciamo, questa idea, e scusatemi, ma secondo voi, sta cooperazione, ma che serve? A far verde? Allora sei scemo. Fa il contrario, sono grandi infrastrutture urbane che mettono a reddito centinaia di migliaia di ettari di situazioni che altrimenti non avrebbero la forza di avere il recupero. Questo è il nodo. Sono operazioni di rilancio della città rivolta verso il recupero e la densificazione dell'esistente. A questo servono! Che poi abbia questa capacità enorme, rivitalizzante, simbolicamente enorme, perché tu come cittadino vai lì e ti riconosci in una collettività, in una politica, in una civiltà, in una cosa, che è enorme l'importanza di questa cosa, come avevo parlato prima delle vie case. Quindi come grande catalizzatore. Dopodiché, vabbè, c'è il verde, c'è la cosa, è un verde intelligente, un verde automantenuto, ci sono i landscaping di nuove generazioni che ci mettono le canne, invece di metterci i fiori di giardiniere, sono tutte cose interessanti, ma sono secondarie. La cosa che uno deve capire è che queste sono grandi operazioni che consentono la densificazione dell'esistenza e consentono di portare l'economia dentro la città. E un paese come l'Italia, per sta cosa, è fondamentale. E il problema del Tevere non potrà mai essere affrontato, perché non è affrontato a livello generale, a livello sistemico. Una volta provano con la bacchetta, una volta provano con fare il traghettino, una volta provano a mettere i pezzettini d'arte, fanno ride, perché il problema non è quello. Il problema è un grande progetto di cui devi avere la forza morale, prima di tutto, di imporre alla città. Il caso dell'High Line è anche un caso ormai troppo noto. La cosa bella dell'High Line è che è nata dal basso, ma volevano bloccare tutti. Come nasce l'High Line? Due che si mettono in testa di farlo, organizzano come è possibile nel sistema americano un sistema di opinione. Poi si trovano i testimonial, di cui uno era David Bowie, cioè le grandi personalità che diventano il lancio anche pubblico della cosa, tanto fanno e tanto dicono che non la fanno abbattere, fanno il concorso lo vince non soltanto Diller e Scofidio, ma dei landscaping architect molto validi, dove nasce la line, dove dice ce vanno tutti la domenica a farsi le foto del matrimonio. Manco per niente! Ci costruiscono l'ira del Dio anche di grande qualità architettonica, tra parentesi, perché ci costruisce Nouvel, ci costruisce Gay, ci costruisce El Mucchiari, eccetera. D'accordo? Quindi, dove? Non nel suburbio, ma dentro città. Come faccio a rivalutare la dentro città? Così, d'accordo? Quindi, questi articoli, diciamo, vi fanno il punto, diciamo, attraverso questa struttura io riesco anche, a volte, a pubblicare delle cose che fa la cattedra, ovviamente, senza dover, perché ovviamente in questi casi sono pubblicate. Quindi, il concetto di multifunzionalità. Anzi, mo che mi ricordo, questo era l'articolo generale, era l'articolo che faceva capire perché bisognava fare infrastrutture di nuova generazione nella città esistente. Mi sono un attimo confuso, ci sono anche altri esempi. Quello sul multitasking è questo, è l'articolo che vi fa capire del perché del multitasking, eccolo qua, di nuovo. Sono articoli, secondo me, che sono fatti pensando l'architetto medio italiano in testa, perché sono pubblicati sull'architetto, quindi sono fatti con una certa, con uno stile di scrittura il più possibile piano e aggressivo anche allo stesso tempo, comunicativo diciamo, però in cui si inanellano anche cose molto interessanti, per esempio, che ne so, cose che io scopro attorno al mondo, il concetto del multitasking. Ma le infrastrutture una volta erano multitasking, figurarsi, adesso ne vedremo un progetto che è tutto basato su questo, ponte abitato, si vede che cosa erano i ponti abitati. Una volta vado in Iran e mi sentivo un colpo apoplettico quando vedo questo ponte, il Faha, perché fa 10 cose insieme. Fa diga, è spazio pubblico, ci fanno il tè, ci fanno i cammelli, ci vanno a baciarsi negli anfratti anche quelli col velo, perché pure loro, diciamo, i bestiali sono molto, diciamo, vitali. E quindi fanno mille cose, ci cantano la notte, le persone si siedono qua, è anche ponte, è pure ponte, ma così. D'accordo. E quindi questo concetto del multitasking è affrontato qua, fa capire un sacco di cose, quindi se uno vuole approfondire, questo ve lo dico perché tutte queste cose rappresentano ulteriori, quando io dico queste cose, prima le raccontavo a vista, adesso ci sono gli articoli, è diverso, no? Perché ovviamente le nuove generazioni. Un altro aspetto, non vi preoccupate che il tempo lo controllo io, è il concetto di green system. Tutte le infrastrutture di oggi, di nuova generazione, devono creare dei green system, cioè in qualche maniera devono contribuire, diciamo di riffe o di raffe, a un pianeta più sostenibile, a un uso delle risorse più sostenibili, a sistemi verdi di continuità, perché il problema fondamentale, uno dei concetti fondamentali dei sistemi ecologici è la continuità, che è continuità nel sottosuolo, tanto per cominciare, ma poi anche una continuità delle specie chimiche, delle specie animali, eccetera, eccetera. Quindi i concetti dei green system è un concetto fondamentale. Come si fa a fare questo con le infrastrutture? L'articolo vi fa vedere, e non vi fa vedere com'è il passaggio, vi fa vedere come sono fatte in giro, per cui di volta in volta vi cerchiamo di farvi capire, di nuovo, che non è che so io che mi invento queste cose, ma è il mondo che sta andando in queste direzioni. E quindi c'è un poco uno studio, se trovate le cose più interessanti che nascono in queste cose, anche l'America finalmente si sta muovendo in questa direzione, e quando arriva l'America arriva, tutti i piccoli, quelli sono grossi, quando partono gli americani partono alla grande, non è che partono, diciamo così, e quindi facciamo vedere e discutiamo di che cosa vuol dire fare appunto dei green system, dai primi che erano sostanzialmente più, questo è il primo importante, e questa famosa Promenade Plantée a Parigi, in cui in un percorso sopraelevato è stato fatto questo percorso, diciamo, verde, molto molto bello, ma adesso si va molto molto avanti, c'è tanto in questa cosa, sempre io metto anche qualche progetto che noi facciamo, ma attraverso questo sistema funziona. Il quarto concetto, che è un concetto, dunque, multitasking, green system, sì, è vero, il terzo, information technology home, questo si muove, questo, se c'è uno che vi raccomando, se avete voglia di veramente cercare di capire alcune cose, è questo. Perché vi fa capire, dietro la cretinata della Smart City, che è una formula, e come tutte le formule non c'ha alcun significato, cerca di farvi capire il ruolo effettivo delle informazioni nella gestione e nella progettazione dello spazio urbano, e come il ruolo delle informazioni può creare, diciamo, situazioni in cui alcuni processi diventano in qualche maniera interattivi, guidati in qualche maniera dal flusso delle informazioni, e questo è un aspetto fondamentale. Perché è fondamentale quando gli si accoppia il concetto di rischio. Perché in condizioni normali me ne importa poco, ma in condizioni di rischio tutti i sistemi informativi e il rapporto tra sistemi informativi e sistemi automatici o semi automatizzanti diventa decisivo. Immaginate situazioni di rischio da alluvione o da eccessivo inquinamento o da attacco terroristico e altro, eccetera. Per fare questo, siccome mi spingo in dei territori di ricerca che non sono così scontati, io faccio vedere alcune tecnologie, faccio questi ragionamenti intrecciando al grande tema dell'open data, e soprattutto faccio un gioco retorico che è abbastanza carino, e che parlo di questa pensilina fatta, molto bella tra l'altro, questa pensilina del Trump, stupenda, fatta in una città della Spagna. Dopodiché io proietto su questa pensilina un ulteriore strato, dicendo che cosa potrebbe avvenire se dei concetti di information technology ulteriori si possono, diciamo, inserire. Quindi il lettore non capisce esattamente se è vero o non è vero, però credo che sia molto convincente, e la parola schiuma è una parola chiave da questo punto di vista, perché vuol far capire che il mondo delle informazioni, da uno stato nebuloso, tutti siamo abituati alla metafora della cloud, a queste metafore qui, a uno stato solido in cui l'informazione si trasforma in fatto fisico, modello tridimensionale, oppure libro, oppure un'altra cosa, c'è uno stato intermedio, ecco perché schiuma, in cui le informazioni sono modellate e sono pronte ad agire quando e come serve. Quindi questo è un concetto che adesso ho potuto spiegarvi in poche parole. Luigi è venuto con me anche in alcuni corsi e quindi in alcune giuri finali, e quindi ha un po' il sentore di che cosa vuol dire lavorare in quest'altra direzione. Poi il quarto concetto fondamentale è quello dello slowscape o del living accessibility. Cosa spiego qui? Una cosa che tutti sanno è il discorso andare da A a B. Noi tutti siamo, pensiamo che andare da A a B si debba andare in linea retta, d'accordo? E che in linea retta è il sistema migliore. In realtà l'informazione, per fare un esempio, non viaggia per niente in linea retta, viaggia come gli conviene, trovando ogni volta una sua negoziazione. Se io gli mando un SMS a Gigi, non è che questo pia e fa così. Prende, va sul satellite, dal satellite studia qual è il server che gli occupa meno spazio, ritorna al server, da quel server ritorna al server e gli arriva a lui. Fa questo giro ed è il giro più economico, d'accordo? Questo è un primo concetto fondamentale. Un secondo concetto ovvio, che c'è una qualità dello spostamento che è, diciamo, da computare nel sistema, quindi c'è una qualità dello spostamento che è da computare nel sistema. Cioè noi sappiamo, ad esempio, tutti quanti sappiamo che per esempio chi abita sulla Cassia sa che non conviene fare la Cassia, ma conviene fare un giro più lungo perché fa prima. D'accordo? Questo lo sanno tutti quelli che abitano in queste situazioni. Ma a volte noi sappiamo che magari ci mettiamo 5-10 minuti di più, ma la qualità dello spostamento è impagabile. Ora, venire da Valle Giulia a qua, col motorino, ahimè, io so quello a cui vado in giro, smog, rischio, cose, eccetera, eccetera. Ci avrei messo forse 3 minuti in meno, forse, o anche 5 minuti in meno. Ho fatto una negoziazione e ho visto che un altro sistema ha una maggiore qualità complessiva. Perché tutto questo ragionamento, che non è facile da fare, ed è fatto in questo articolo? Per spiegare esattamente questo concetto, che la qualità di alcuni spostamenti è come dire, e in particolare, ovviamente qui si fa un grosso discorso legato al tram, per una serie di ragioni, è da valutare con estrema attenzione. È un ragionamento che mi è costato una fatica molto forte fare, perché non era facile spiegare queste cose. E l'ultimo, che qui non è linkato, ma lo potete trovare abbastanza facilmente, è quello che invece parla, noi lo chiamiamo in gergo la magic crisis, e cioè fa capire questo valore simbolico, catalizzante, civico delle infrastrutture. Anche questo non è una cosa completamente semplice da dire, ma lo dice. Ci stiamo avviando alla fine di questa parte introduttiva e uno dice, ho capito, ma perché Tevere Cavo? Allora, la prima, per come hai fatto a superare i test? Allora, chiaramente io l'ho chiamato Tevere Cavo perché pensavo alle vie cave, ovviamente, perché pensavo, volevo evocare questa cosa. Dopodiché, lavorandoci io e lavorandoci anche gli altri, gli studenti, gli assistenti, eccetera, a poco a poco abbiamo capito un sacco di altri significati. Allora, innanzitutto, cavo è spazio, no? È spazio. E questo è chiaro che per noi è così importante, perché noi non lavoriamo sul Tevere in quanto puro elemento, diciamo, così, infrastrutturale. Noi creiamo veramente, come capirete e vedrete molto, veramente spazi, e molto spesso il Tevere è inteso nella dialettica delle due ride. Moltissimi progetti è inteso nella dialettica delle due ride veramente come uno spazio cavo. Il secondo ragionamento è perché cavo è cavo elettrico, ha quest'altro significato che abbiamo scoperto con il tempo, perché cavo è ovviamente per noi quest'altro, diciamo, gioco ci funziona tanto per tutte le ragioni che abbiamo detto. Poi c'è il concetto di crack, poi ce ne sono altri che in questa versione non ho segnato e vi aspetto alla pubblicazione per raccontarveli. Queste sono alcune immagini, eccetera, eccetera. Allora, cosa succede qua? Qui ci sono i progetti. Tutto questo ragionamento si solidifica in delle scelte di progetto in cui gli studenti non fanno tutti la stessa area, ma con quella tecnica lì individuano. Ogni volta è una negoziazione difficile e ogni volta noi apriamo delle crisi. Anzi, come dire, in tutta una prima fase della nostra ricerca il tema della crisi è fondamentale. Noi vogliamo affrontare delle crisi, perché ci rendiamo conto che se noi abbiamo la capacità di affrontare delle crisi, noi avremo un'energia nel fare il lavoro che sarà impagabile. È come se, ciao, è come se ci mettessimo un razzo, si mettessero a cavallo di un razzo, veramente. E quindi la fase in cui ragioniamo sulle crisi è una fase molto importante. Quindi adesso ne vedrete qualcuna di queste crisi e quindi capirete di cosa parliamo e come nascono le cose. Rapidamente, io dal 1998 pubblico tutte le tesi di laurea. Tutte le tesi di laurea che io ho fatto dal 98 sono integralmente pubblicate sul sito. Perché questo? Perché per tantissime ragioni, ma una delle principali è perché questi sono lavori di cattedra e quindi la comunicazione tra un lavoro e l'altro è sempre molto importante. Alcune tecniche si vanno raffinando da una tesi all'altra, eccetera. Per esempio, molto rapidamente, perché questi sono tesi, quindi sono lavori di 9 mesi, 10 mesi a volte, abbastanza impegnativi, in cui lo studente ha buttato tutto se stesso. Per esempio, vedendo dal nord, questa è una tesi che a noi, una delle tante tesi, ma una abbastanza interessante. Di cosa si tratta? 9 ponti alle fornaci di Castel Giubileo, quella famosa area che tutti conosciamo, è un centro tecnologico per lo sviluppo delle sperimentazioni costruttive a Roma. Cioè, una persona, pia e parte, individua quest'area così difficile in cui tantissimi hanno lavorato, l'area delle fornaci appunto, comincia a indagare la complessità anche urbanistica della zona, perché lì noi abbiamo 2 parti separate della città l'una dall'altra, scopre che questa zona è una zona legata a tutta la storia di Roma, perché qui si facevano i mattoni per Roma, sostanzialmente, per una lunga, fin dai tempi dei Romani, e quindi ha tutta una serie di cose, dai e oggi, dai e domani, comincia a mettere a pezzi alcuni elementi. Il primo elemento è che serve a per forza un nuovo ponte ciclopedonale, e quindi comincia a lavorare sul tema di capire come si fa, che cosa è stato fatto nei temi dei ponti, e quindi queste sono grandi tavole che poi sono diventate sempre più lunghe, sono enormi strisciate storiche, ne vedrete un'altra tra poco, in cui questo tema qui del ponte, poi invece vedrete un'altra tipologia di ponte che interessa l'altra persona, Valerio, che tra poco vi parlerà, è analizzata. È analizzata per capire che cosa, per capire un sacco di elementi evidentemente, dopodiché a poco prende forma il programma, la narrazione possibile, quindi noi facciamo un centro di mixité, come sapete, con tutte quelle caratteristiche, ma specificatamente dedicato al tema dell'innovazione edilizia. Questa è l'idea. Quindi ci sono laboratori di innovazione edilizia, fiere di innovazione edilizia, biblioteche, campus, eccetera. In una zona che ha una sua vocazione da tanti punti di vista. L'invenzione del programma per noi è fondamentale. È un elemento fondamentale della nostra miscela e della nostra idea di proporre sempre delle cose. Dopodiché questo progetto a noi piace anche molto, ma questo è un altro, come dire, è importante per noi, ovviamente. Qui c'è tutte le varie storie dell'area, come lui, quest'area insomma, tante vicende, tante storie, tanti degradi, eccetera, eccetera, senza entrare nel merito, tutti i rilievi della situazione esistente, perché quello che c'è in parte viene riutilizzato, ovviamente, e viene messo a regime in questo sistema. Parte, vedete, i concetti su come creare dei programmi. Se uno ci avesse un cliente minimo normale, ci andrebbe a nozze con queste cose, ma è tutto il mondo che lavora così, lavora con cose di questo tipo. Tra l'altro in altri articoli le faccio proprio vedere. Noi lavoriamo ovviamente spesso su dei paradigmi di architettura paesaggio, sono quelli che troviamo più facili per noi e per la nostra cultura per mettere le mani in questo tipo di problematica. Quindi questa è un'architettura filamentosa che crea, diciamo, i vari aspetti del campus, delle parti di commercio, delle parti di ricerca in questo complesso, e questo è anche ponte, ed è chiaro che questi filamenti si attaccano al territorio e poi formano il landscape, no? Il landscape di quell'ansa che è, diciamo, fondamentale. Questo è il lavoro di Liborio Sforza, e poi anche un lavoro, diciamo, entro dei canoni sicuramente seri, accettabili di progetto architettonico contemporaneo, anche se ovviamente su questo non c'è mai fine, però sono progetti che, diciamo, sono lavorati, che funzionano, non sono delle butad, quindi c'è tutto il lavoro per portare avanti. Ci tenevo a farvene vedere uno, poi a un certo punto ogni tanto io faccio dei pastrocchi tipo questi, cioè mi piacerebbe vederli in Google Earth, siccome è una cosa che io non gli chiedo mai, lo faccio io, un po' così, ma insomma, ok. Allora, 16.02, ho finito, adesso do la parola ai miei, diciamo, che vogliamo fare? Famo siete tutti qua? Ecco, perché così, allora io, voi qua, voi tre siete in realtà, perché ce ne manca uno. Allora, gli architetti Rosetta Angelini, Valerio Perna e Gabriele Stancato. E manca una persona che è Gaetano, che anche lui è dottorando e ha lavorato tantissimo con queste cose. Oggi non è potuto, essere con noi.
Facciamo alla fine,
sì, perché questa è una parte comunque significativa, perché è di progetti. Allora la mia idea, sedetevi ragazzi, allora la mia idea è questa: ognuna, ma io stiamo rubando l'aula a Simone? Siete tra compagnucci, poi pure per me è... poi te la riviene a riprendere a Sapienza se vuoi, Simone. Allora, da chi cominciamo? Da Gabriele? Facciamo Gabriele, Valerio, Rosetta, facciamo al contrario? Perché così Gabriele può attaccare subito su alcuni temi proprio della crisi e della cosa, eh? Ok? Sì, facciamo così. Allora tu parli e io ti faccio da assistente, d'accordo? Tu mi dici dove vuoi andare. L'unica cosa che io preferisco, per ragioni di tempo, di farlo in tempo in locale. Allora, sì, 5 minuti massimo, okay. Sono 16.03, da quando inizi 5 minuti, okay. Questo è, perché sennò rompiamo, non possiamo mai uscire dalla cosa. Allora, andiamo dentro un attimo, dentro il tuo lavoro, così scattano i 5 minuti da quando ce li hai. Ok, allora io vi dico soltanto il titolo. Gabriele Stancato ha fatto, diciamo, il percorso quasi completo con me. Prima era architetto junior e poi è diventato architetto UE a tutti gli effetti. Ha vinto il dottorato pochi giorni fa, ma in questo momento è ufficialmente un dottorato di ricerca del 31° ciclo della Sapienza. E ha discusso una tesi che si chiama Overflow, progettazione di un istituto carcerario attenuato per madri detenute a Porta del Popolo. Un carcere. Come facciamo a fare questo carcere a Porta del Popolo? Adesso lui ve lo spiega e dimmi dove vuoi, cosa vuoi.
Tempo...
5 minuti ciascuno, a 5 minuti blocco, lui comincia alle 16.05, 16.10, fine.
L'area di progetto è un'area centralissima di Roma, che si trova a Porta del Popolo, tra Ponte Regina Margherita e Ponte Nenni, che è il ponte della metropolitana, ed è un'area che ha avuto per secoli una nomea pessima, perché c'era una vera e propria maledizione su quest'area a causa del fatto che ivi si trovasse la tomba di Nerone. Per questa ragione e per l'impatto negativo che ha questa figura, in questa zona hanno vissuto per secoli soltanto criminali, prostitute, eretici e reietti di vario genere. Questa situazione si è perpetrata fino al 1100 circa, quando Papa Pasquale II, armato di scure, è andato ad abbattere il noce maledetto che cresceva proprio sulla tomba di Nerone e ha posato la prima pietra per Santa Maria del Popolo. Da qui, possiamo andare avanti, si è sviluppata progressivamente questa parte della città, fino al vero boom c'è stato con l'Unità d'Italia. Però in tutte le varie trasformazioni importanti anche infrastrutturali di quest'area, in realtà c'è una zona di ben 15.000 metri quadri, andare direttamente allo stato di fatto, poi vedrete c'è una storia molto ricca e molto, molto lunga di questa, questo luogo, però in tutte queste trasformazioni è rimasta una specie di occhio del ciclone, che quest'area proprio a ridosso di Ponte Nenni, di 15.000 metri quadri, che è rimasta fuori dall'interesse fino al 2007, quando è stata interessata da un progetto per una autorimessa multipiano sotterranea a pagamento, per una serie di vicende. Poi questo progetto ha perso interesse commerciale, ma l'area è rimasta chiusa al pubblico ancora tutt'oggi, è un'area abbandonata che si è trasformata in una specie di discarica a cielo aperto.
3 minuti.
Ok, su il tema del carcere, la cosa interessante della città di Roma è che esiste un rapporto strettissimo tra edilizia penitenziaria, Tevere e città. Si può cominciare dal carcere Mamertino, che è il più antico, che sta ai piedi del Campidoglio, ancora Tor di Nonaca affacciava direttamente sul Tevere, o conosciutissimo Regina Celi, Castel Sant'Angelo e così via. Solo recentemente l'attitudine verso l'edilizia penitenziaria è quella di espellere questo tipo di struttura fuori dalla città. Contro questa idea di trasformare le carceri in qualcosa dove dimenticare le persone è Michelucci, in particolare con un interessantissimo progetto al carcere di Sollicciano che si chiama Giardino degli Incontri, che ha proprio lo scopo di riaprire il carcere alla città e portare la città nel carcere per permettere alle persone di ridialogare con la società e reinserirsi nella società. La crisi fondamentale su cui verte questo progetto, la consapevolezza su cui verte questo progetto, è che noi, proprio a causa della condizione in cui versano le nostre strutture carcerarie odierne, siamo stati condannati dalla Corte di Strasburgo per violazione dei diritti umani. Noi siamo in una condizione di sovraffollamento del 150%, siamo in cima a questa vergognosa lista europea, siamo solo sotto la Serbia, mi pare. E in particolare questa crisi investe una categoria molto specifica, che sono le madri detenute, che per la legge italiana possono tenere con sé i bambini fino a 3 anni di età, quindi immaginate che cosa significa in questa condizione per dei bambini. Quindi urge proporre un nuovo modello di struttura carceraria per questo tipo specifico di situazione. E deve essere una struttura che è multitasking, come diceva il professore, quindi una struttura produttiva, una struttura dove attraverso il lavoro si possa attuare questo reinserimento sociale e le madri possono offrire un futuro dignitoso ai propri figli. E andiamo direttamente al progetto.
Quindi questi sono dei rapporti che lui ha avuto sia con degli imprenditori che lavorano effettivamente dentro il carcere, sia la situazione di Re Bibbia, che lui ha conosciuto di prima mano, sia infine, e qua saltiamo, a tutti i sistemi oggi tecnologici e di controllo che sono molto al di là del braccialetto elettronico, c'è tutto un modo di controllare.
E stiamo parlando non di utopie, ma di realtà di fatto, cose verificate, cose che ad oggi sono disponibili, sono realtà effettive.
Quindi lui affronta questa grande crisi di quest'area a 50 metri da Piazza del Popolo, riproponendo una rivisitazione, come vedrete, di questo tema, affrontando una crisi vera, che è questa, cioè facendo un quadruplo salto mortale, ma che è molto convincente, se voi vedete tutto. Allora, adesso parliamo rapidamente dell'architettura, di come funziona.
L'architettura, la struttura in sé, è una struttura molto permeabile, molto aperta, molto che cerca di attirare dentro di sé la città e di dialogare con la città, quindi non si presenta come un muro che occlude, come è la situazione attuale, quest'area, ma anzi restituisce lo spazio pubblico alle persone. Si tratta di una serie di strutture collegate a grappolo poi da un sistema ipogeo, in cui ci sono tutta una serie di attività produttive, formative, professionali e così via.
E emergono da questo, no? I blocchi di alloggio.
Come si può notare nella sezione, Questi sono una serie di blocchi che emergono poi dal sistema connettivo nascosto e che garantiscono proprio questa disponibilità di spazio pubblico e questa compresenza e questa apertura tra il lavoro della struttura al suo interno e la cittadinanza all'esterno, che è fondamentale per il reinserimento sociale.
Questo è il piano di Morgeo, questo è quello, poi il progetto ve lo potete vedere. Benissimo, Valerio.
Grazie.
Chiaramente in 5 minuti non è stata provata, però vi dà l'idea. Allora, Valerio, vai, io intanto ti faccio il servizio.
Ok, va benissimo. Allora,
il titolo.
Il titolo è Communication Bridge, passaggio InfoPoint, sviluppo della comunicazione sociale e centro per lo studio e la cura della derivazione comunicativa ai piloni abbandonati del Ponte Beli presso il Ponte Flaminio a Roma. Dunque, il progetto nasce partendo con un censimento di tutti quelli che erano i fantasmi urbani a Roma,
sotto,
sì. E catalogando le strutture come cinema abbandonati, edifici privati, pubblici, siamo giunti alla scoperta di quello che era un vuoto urbano, un fantasma particolare sugli altri, che era un vecchio ponte costruito nel 61 per un cedimento ad un filone di ponte Flaminio che era stato utilizzato per 4 anni, quando poi il vecchio ponte era tornato in opera, era stato smantellato ma i piloni erano rimasti lì. L'idea è stata quindi quella di realizzare un nuovo ponte, ma come farlo? Prima è stata fatta una tavola di censimento sui ponti.
Una tavola, un chilometro.
Un chilometro di tavole sui ponti, ma poi si è visto, come diceva il professor Saggio prima, che il ponte è sempre stata un'infrastruttura multitasking. Solamente dal XIX secolo in poi, esso è diventato solamente come una scusa per un attraversamento da un punto A a un punto B. Ma se noi vediamo stampe, come sta mostrando il professore dei secoli passati, il ponte è sempre stato un'infrastruttura per più funzioni, per dialogare, per poter scambiare socialità, per negozi, addirittura ha ospitato anche delle fabbriche, come si può vedere nel caso della fabbrica,
certo,
Menier, che è...
si è capito il concetto.
Una fabbrica molto particolare. A questo punto si è cercato quindi di sviluppare un nuovo ponte abitato senza aggiungere nessun pilone su quelli che erano quelli già...
Il ponte Flaminio, piloni, andate a vedere lì. Pure noi lavorando per anni e anni di quest'anno, a un certo punto abbiamo scoperto questo vuoto urbano sui generi, diciamo. D'accordo.
E con la consulenza di un professore dello UAB si è cercato di utilizzare quella che era la struttura esistente senza modificare quello che era lo stato di fatto. Partendo da quindi un censimento di quelle che erano delle figure iconografiche del ponte, ovvero il ponte nave, il ponte monolite, il ponte fluido, si è cercato di sviluppare un progetto che fondesse, andando a utilizzare anche delle giacature che derivavano da altri progetti di Tevere Cavo, dal fatto che ci si inserisse in un parco per le energie sostenibili, che è una tesi...
Questo che è importante da capirvi, tutta questa zona era già stata sistemata da un progetto e quindi noi lavoriamo come se fosse la città vera, cioè consideriamo l'esistente, il progetto esistente come un preesistente e ci adattiamo a quello che è già stato fatto. Va bene, questo è lo sviluppo del ponte. Poi alla fine, questa è la planimetria, lui quindi va proprio, è come se fosse un pezzo di, cioè tra le varie modi, no, che qua sono stati studiati, perché ovviamente molti progettisti hanno fatto qualcosa di completamente diverso, abbiamo visto vari tipi di strutture, per una serie di ragioni lui ha fatto una piastra sostanzialmente e sopra questa piastra si muove un pezzo di città sostanzialmente.
Sì,
diciamo.
Riutilizzando quello che era il concetto del Ponte Beli è stata fatta una nuova struttura modulare in acciaio dove nulla è lasciato al caso, ma anche lo spazio che intercorre tra il corrente superiore e quello inferiore si penserà che potrà essere utilizzato come sistema per stoccaggio canoe, dato anche la vicinanza del circolo canottieri sulle Aniene, e quindi è studiato in pratica ogni singolo aspetto per cercare un multitasking e un ciclo dell'intera giornata, delle 24 ore, il più soddisfacente possibile.
Va bene, perfetto, poi ci sono altri, molti altri aspetti, però tanto per darvi un tono, l'architetto Angelini è un architetto di altra, diciamo, esperienza, perché dirige una galleria di arte a Roma, importante, la Comese, ha delle realizzazioni ha creato dei progetti e soprattutto collabora con il corso da un certo numero di anni, e quindi a lei è la cosa più piccola, gli diamo apparentemente più piccola.
Sì, allora io vi parlerò in realtà di un progetto che abbiamo fatto quest'anno al laboratorio. Più che altro mi interessa di entrare un pochino di più nel dettaglio del metodo che utilizziamo nel corso. Il lavoro in questione è quello di Alessandra Lione, che tra l'altro è stato premiato questo lavoro, perché noi a fine corso facciamo una mostra di tutti i lavori e in maniera del tutto democratica ciascuno studente ha a disposizione un voto e vota qual è, diciamo, il lavoro secondo lui migliore. E su, quest'anno avevamo circa 40, se non sbaglio, lavori,
sì, 45,
è stato scelto questo lavoro come migliore. Allora,
io vado al blog adesso.
Andiamo al blog, sì. Perché ogni studente ha il suo blog e quindi noi attraverso il blog possiamo seguire tutto il percorso dello studente. Innanzitutto il luogo che ha scelto Alessandra Lione, ci troviamo alle pendici di Villa Glori, quindi un segno morfologico forte anche da un punto di vista ambientale piuttosto significativo. E la cosa importante da rilevare è che Villa Glori il dislivello non è graduale, ma c'è un salto, diciamo, altimetrico piuttosto importante. Poi vedremo perché questo concetto è così rilevante nel suo caso. Una cosa importante da dire è che dopo ogni lezione che fa il professore segue una esercitazione. Ogni esercitazione in qualche modo è guidata da degli strumenti che vengono dati agli studenti. Quest'anno per la prima volta abbiamo fatto un esperimento per noi, abbiamo visto fondamentale, che è stato il luogo impressionante. Perché abbiamo capito negli anni che è molto importante far emergere le emozioni degli studenti e che queste emozioni in qualche modo vengano inserite all'interno dei progetti. Ma come fare questo? Allora abbiamo chiesto a ciascuno studente di raccontare qual è il loro luogo dell'imprinting, ovvero un luogo strettamente legato all'infanzia, dove loro legano i maggiori ricordi, le loro più forti emozioni. Alessandra nel suo caso ha scelto l'argentario, perché poi gli facciamo fare sia uno scritto che degli elaborati grafici. Ha scritto l'argentario e lei, se poi avete voglia di andare a leggere cosa scrive, lei racconta proprio di questo percorso in salita e quindi spiega più volte, c'è questa salita e questa vista sul Porto Santo Stefano poi in realtà. E vedremo poi come questi elementi ritorneranno nel progetto. Poi un altro elemento importante sono alcuni compagni di viaggio. Noi vi chiediamo di scegliere degli architetti che a loro stanno a cuore, però sempre presi dal libro del professore, perché cerchiamo sempre di scegliere tra i maestri, ecco, architetti, e lei nel suo caso ha scelto Anselmi. Anche in questo caso ha scelto poi due architetture, una è la casa delle residenze a Testaccio, quindi anche in quel caso c'è, non so se ce l'avete presente, sì, no? Le due stecche con la salita, eccetera. E poi un altro edificio importante che sceglie è il municipio di Fiumicino, dove lì c'è il discorso della piega, quindi una sorta di prolungamento della banchina con i volumi sottostanti. Allora, se poi vogliamo andare a un altro elemento importante, fondamentale nel suo progetto, è stato il cliente, perché noi chiediamo agli studenti di trovarsi dei clienti. La scelta di programma di Alessandra, il titolo del suo lavoro è Green Paper, ovvero un centro per lo stoccaggio e il riciclaggio, ma nello stesso tempo anche il taglio e la modellazione della carta. Allora, che cosa ha fatto Alessandra? Ha sostanzialmente trovato dei possibili partner, clienti, che in qualche modo l'hanno aiutata nel progetto, perché all'interno del suo progetto lei ha dovuto proprio studiare gli spazi da specializzati proprio per lo stoccaggio e per la trasformazione della carta. Quindi questo
è un trucco fondamentale, perché avendo noi 50 progetti diversi, non abbiamo, nessuno di noi ha la competenza tecnica, diciamo, e quindi del programma, capito? Non c'è la carta non lavora sul programma. Diciamo, questo è un piccolo aspetto, sì, però
e quindi,
tutto fa brodo.
Sì,
diciamo.
Poi, infine, ecco, questo è il suo lavoro, lei ha attestato praticamente alle pendici della collina questi volumi, dove nella parte qui di destra ha alloggiato, diciamo, le funzioni inerenti prettamente appunto lo stoccaggio e la trasformazione della carta. Ma in questi altri piani ci sono sia uno spazio per la ristorazione, per uno spazio espositivo, la vendita di questi modelli di carta, e poi in quest'altra sezione qui ci sono i piani minori, ci sono delle aule studio, perché comunque si pensa sempre ad uno spazio che sia aperto, diciamo, un po' a tutti, agli studenti, e poi sopra c'è una percentuale di residenze, che sono queste. Il tutto è collegato da questa rampa che attraversa, in molti casi penetra proprio l'edificio, fino a ricollegarsi poi più in alto a Villa Glori, perché abbiamo detto c'è un dislivello piuttosto grande. Ecco, io direi che più o meno penso di aver detto tutto sul... ci sarebbe il lavoro della scacchiera, che è un altro...
Sì, però credo che così siamo dentro i limiti dati.
Sì.
Grazie.
Intanto ci sono degli interventi da parte di qualcuno. Cosa esce fuori da questa conferenza? La prima parte è moltissima, uno si rende conto, ma vengono dette moltissime cose, vengono anche ordinate quelle cose dentro alcune strategie molto forti. Che ne so, quello che ci sono strategie forti da un lato e dall'altro molto sistematizzate, tanto da divenire dei punti di vista del tutto singolari rispetto a un panorama comune. Io riflettendo, diciamo, molto più selvaggio nel nostro modo di molto meno sistematico, molto meno ordinato, tuttavia alcune cose le ritrovo ovviamente. Certo. Perfettamente coerenti con il nostro metodo, che non è altrettanto ordinato, altrettanto pensato, cioè il lavoro che fa il professor Saggio è un lavoro infinito, cioè vi rendete conto che tutte queste informazioni che noi elaborate, sistematizzate, ci sono degli scritti che poi le spiegano e mettono a disposizione non solo degli studenti che frequentano quel determinato corso, ma diventa patrimonio di una comunità scientifica, tant'è vero che poi tutte queste informazioni circolano nel mondo attraverso i vari istituti universitari che questo Saggio frequenta normalmente durante la sua attività annuale. Allora io, diciamo, le cose che sono proprio congeniali, no? al nostro approccio, noi ne creiamo su un'infrastruttura, la riconosciamo, capiamo che in fondo la soluzione della città la si deve affrontare partendo proprio da questa strada, cioè una strada antica, una strada dismessa, parzialmente funzionale, fondamentalmente una strada persa, uno scarto,
certo.
È uno scarto, e tutto quello che si forma intorno ai caratteri dello scarto, proprio perché manca questo soggetto. Tu l'hai spiegato molto bene, l'infrastruttura non è solo un sistema che consente la risoluzione meccanica di alcuni problemi di funzionamento, ma è l'anima di una comunità. Tu hai utilizzato altri termini. Si tratta di quel famoso spazio pubblico, di che cosa è, no? Come si anima, come si vive, come si riconosce, come diventa funzionale a la riproposizione di una vita urbana, che non sia quella che oggi viene garantita da altre strategie che noi vediamo un po' in maniera non del tutto coerente con il nostro pensiero. Allora, mixità, io lo traduco, con un programma Miss, è ovvio, noi quando troveremo, cerco di riportare le tue
all'interno del tuo mondo,
certo,
mondo,
certo. Poi in fondo sono molto simili, no?
Certo.
Non si è parlato con linguaggi diversi, si è parlato con degli strumenti forse molto più sofisticati, proprio nel modo in cui l'analisi e l'elaborazione si è condotta, ma di fatto esiste un piano comune di lavoro, a me questo mi
certo,
rende
certo,
molto sereno,
certo.
Molto sereno, mi rende sereno perché al di là del fatto che io e il professor Zarco ci conosciamo da molto tempo, mi rende sereno il fatto che c'è un piano di osservazione e un metodo di osservazione tra gli esseri umani, in qualche modo lucidi, intelligenti e accorti, che trova un punto di contatto. E questo è eccezionale, no? Trova un punto di contatto. Il punto di contatto è nella logica. È nella logica. Mi scrive, la specializzazione, cioè noi non andiamo a intervenire con una forte specializzazione, ma stiamo proprio invece cercando gli interventi che la loro specializzazione la trovano nel dato generalista, nel tenere insieme tante cose. Valdo, non so se ho interpretato molto. Terzo punto, rapporto pubblico-privato. Salto un argomento perché mi sembra ovvio. No, quarto punto, contesto e infrastrutturazione. No, questa... ovvio, quello che stiamo facendo noi è proprio questo. Stiamo lavorando ancora, tentando da contesto di trarre le risorse per dare riconoscibilità attraverso un'infrastruttura. Che poi il nostro, dobbiamo lavorarci molto, perché non abbiamo capito come questa infrastruttura si tiri fuori da un'immagine un po' romantica, che è fatto che è fatta questa immagine romantica dal rendere fruibile ciò che oggi è riservato, e che questa nostra idea di fruizione passi dentro una idea di attraversamento lento della città. È un bellissimo modello, noi siamo molto più attaccati, ci piacciono le cose fatte a mano, quindi abbiamo tutto abbiamo dei modelli molto belli che ci hanno permesso. Quindi la via Latina noi la attraversiamo lenta, però poi come avete visto subito, ogni volta che incontriamo una modalità entra in gioco una complessità, lo scambio tra velocità, lo scambio tra sistemi, la necessità che per ogni punto scaturisca un'occasione di rilancio della città, ovvero il rilancio delle funzioni del programma, che è tra pubblico e privato, mi sembra, come dire, che questa collezione, adesso la potrei ripetere volta a volta, sia stata decisiva per capire che il nostro piano sul quale otterremo dei risultati, questo piano che osserviamo, è un piano comune. E questo a me sembra di grandissima importanza. Gli altri principi, sto facendo una sintesi che mi sembra giusto farla.
È fondamentale.
La devo fare anche molto velocemente, se no non vuoi serrare. Quindi, al Green System, l'azione multifunzionalità, vabbè, l'abbiamo detto, è ovvio in tutti i nostri interventi, non cerchiamo dei programmi, questo è vero, questa è la debolezza nostra, è che non abbiamo degli interlocutori, non abbiamo capito che forse c'è bisogno proprio di intercettare realmente delle figure che possano aiutarci a capire come si fa quella cosa, perché un architetto non è detto che debba conoscere come si fa. Non è proprio quello il tema, non è proprio lì che si definisce la figura, la capacità professionale di un architetto. La capacità professionale di un architetto è di andare dentro un programma e svelare tutte le sue potenzialità che sono funzionali, estetiche, simboliche, storiche, questo è il tuo ruolo, il nostro ruolo. Poi, magnifico, il secondo punto, il fatto di poter sempre generare un sistema ecologicamente sostenibile, no? Il green system. Noi parliamo moltissimo di sistema verde, di sistema continuo, organico, dove prevale che siamo tra la Valle della Caffarella e la Parte della Caffarella, incontriamo mille vuoti, e questi vuoti in molti casi sono dei vuoti, tra virgolette, destinati a attività all'aperto, poi nessuno di questi di fatto qua nessuno di questi luoghi è in grado di mantenere questa promessa. Ma ricordiamo, per esempio, la Palmiro Togliatti, che di per sé è un grande sistema mancante, una rovina, no? Che invece potrebbe, proprio perché infrastruttura e proprio perché capace di collegare tanti vuoti urbani con destinazione, a verde potrebbe essere lei il motore di un ricollocamento di tanti settori della città dentro un'unica idea. Infrastruttura ancora, è ancora un'infrastruttura, poi la coloriamo, come vogliamo, ma è un'infrastruttura, cioè è un sistema di ordinamento delle attività. Mi piace anche molto l'osservazione che fa, non è che un ordinamento debba avvenire sempre scegliendo la via più breve, lui ha sostituito la via breve alla qualità della via, che è una questione decisiva. Io se arrivo da Fiumicino non farò mai la Laurentina, è più breve, ma non mi piace! Faccio la... c'è poco da fare, no? Ognuno sceglie la propria strada e quella strada rappresenta un'immagine, un modello corrispondente alle stazioni. Faccio che sono proprio lì. Mi piace quello, quindi devo passare per quelle porte, avere quel paesaggio e man mano avvicinarmi a una città come la città, secondo me, deve essere fruita per rappresentare, per esempio. Quindi, molto razionale, Green System, scusa, finisco che è importante fare questa sintesi.
Questo è quello che lo rende digeribile a loro.
Sì, sì, Information Technology. Information è la parte più completa, è quella che meno ha affrontato Nino. Io ho partecipato a una serie di incontri dove questo tema molto complesso, molto immateriale, volatile quasi, no? Volatile perché è fortemente sperimentale. Tutte le cose che sono fortemente sperimentali hanno un grado di indecisione, imprecisione che è quello che poi è difficile colmare attraverso, se non colmarlo attraverso l'esperienza, non misurarci accessibilità alla logica della comunicazione, il valore ciclo dell'infrastruttura, che è la parte conclusiva di tutta questa vicenda e che lega tutta questa lezione alla pianata, che è proprio interpreta attraverso le sue forme, la sua organizzazione, la sua capacità evocativa, il valore civico di un territorio, di un luogo, di una comunità che su quel territorio si è insediata. Io ti ringrazio per questa sintesi, mi sembra ricca, lucida, perché lucida è stato, sebbene lo scorrimento ci ha provocato
un po' d'ansia,
dove si fermerà o non si fermerà, non si è mai fermato, perché alla fine la regola è stata quella proprio che non si sarebbe mai fermato. Grazie anche a voi che ci avete voluto,
grazie a te.
Un contributo bello perché ci inserisce, è il terzo intervento, diciamo, primo di Cervino, secondo di Chiano, l'università con il mio, collocato giustamente in questo stato, collegato perfettamente dentro questo nostro percorso di lavoro. Grazie.
Mi ha fatto molto piacere.
Il presidente non retorico, tutto qua.